Eccoci,
siamo ritornati ragazzi.
Siamo pronti?
Siamo pronti. Puntata nuova del Cocktail Podcast. Oggi puntata solo audio, perché dovremmo sperimentare questo nuovo format.
Only sound.
E oggi tratteremo diversi argomenti molto delicati, se così si può dire, toccando degli argomenti abbastanza di tendenza anche, o che sono comunque stati di tendenza, perché poi l'uomo tende a dimenticare, ma vero. Oggi noi riporteremo in auge dei pensieri molto importanti.
Vero, vero. Cioè, ci è premuto fare questo, tra virgolette, discorso, perché quando si vede che alla fine i nuclei familiari, o comunque l'apparenza che abbiamo anche dei genitori, ma non solo, comunque proprio del nucleo familiare in generale, vedi che cambia con le generazioni e ci sono cose che variano, e poi notizie al giorno d'oggi, come appunto Giulia Cecchettina è un esempio, però proprio figura di uomo e donna che cambiano proprio.
troppo serio, sdrammatizziamo.
Vero, vero.
No, era per dire proprio che bisognava sempre, secondo me, stare attenti rispetto a chi sia intorno, sia amici, sia fidanzati, fidanzate, famiglia in primis, anche perché, come abbiamo visto, ci sono degli esempi dove poi si vede alla fine che la fiducia forse a volte viene
mal riposta.
Mal riposta, esatto. Quindi, secondo me, concentrarci anche su questo lato fa riflettere, comunque apre un po' gli occhi a tutti.
Intanto mi ha fatto anche riflettere mia madre una volta, che mi ha chiesto...
Solo una.
Solo una volta mia madre. No, però proprio è il ruolo fidanzata-fidanzato, che poi non per tutte le coppie, però per alcune coppie è proprio diventato... Cioè, si è proprio avuto, non dico un'inversione, però è cambiato in alcuni aspetti. Cioè, se vedi proprio questa cosa qua, che la donna sembra quella che ha più carriera, ma non solo a livello lavorativo, proprio che è più spigliata, a livello di entrare nel mondo dell'autonomia. Mettiamo così, quando sei giovane, perché comunque esempio di Giulia aveva 20, penso la nostra età, 20 anni, 22 anni, era all'università, e quindi a entrare in un mondo di adulto, mettiamola così, le donne hanno quella marcia in più, perché sono, secondo me, un po' più concrete in alcune cose al giorno d'oggi.
Sì.
E quindi, tra virgolette, è normale provare gelosia, perché la gelosia è un sentimento che non ti puoi condannare se lo provi. Lo provi e basta, no? Quindi ci sta, sei geloso della sua carriera, di quello che lei può avere, però arrivi a fare un gesto del genere, è disumano, e non è normale che ci sia questo complesso di inferiorità, secondo me, maschile nei confronti femminile.
Sì, è una cosa... Cioè, che almeno io faccio fatica a metabolizzare, nel senso, quello che è successo. Io ho vissuto, come tutti, alla fine della gelosia si vive sempre, però poi arrivare a concretizzarla, a dare sfogo a questa gelosia in questa maniera, ce ne vuole, secondo me. Devi essere problematico già di tu in primis,
sì.
Perché certe cose non sono perdonabili, ma neanche fosse stato che lui gli abbia tirato uno schiaffo, capito? Già lì, proprio...
Quando arrivi alla violenza,
si
già...
tratta di... Sì, secondo me non ha fatto abbastanza anche lui, o comunque la famiglia, un lavoro personale su se stesso, dove un po' riprimere sentimenti che, secondo me, sono dannosi sia per te stesso in primis che poi per gli altri, perché se poi arrivi a fare certe... compiere certe azioni, vuol dire che c'è qualcosa che non va alla base, no?
Sì, comunque, cioè, lui fuori di testa in ogni caso. Poi, sì, ora, non si sa se poi la colpa è della famiglia o è proprio sua a livello genetica. Insomma, la colpa è un 99% è sempre delle famiglie, perché anche se tu nasci bacato, mettiamola così, c'è un modo di limitarti, sì. Di prendere precauzioni nei confronti del figlio. Se non l'hai fatto, significa che o non hai ascoltato troppo tuo figlio, o gli hai dato un insegnamento
perché
errato.
Perché poi quello è stato un caso, diciamo, reso famoso. Adesso non ho capito perché questo caso rispetto ad altri ha avuto più risonanza. Però, insomma, queste cose qua, se tu accendi il telegiornale, cosa che io ultimamente sto facendo spesso perché mi piace tenermi informato, però purtroppo le notizie che vedi sono quelle, cioè politici corrotti, soldi che vanno e vengono, esatto, poi ragazzi e ragazze uccise, sono sempre quelle le notizie. Uno, perché chiaramente fanno audience, cioè
tendenza.
Fanno tendenza, quindi la gente, i giornali ne parlano per quello. Secondo, perché chiaramente capitano, quindi non è che si inventano le cose.
Ti dico, però io non credo alla favoletta che capitano più di prima, cioè in realtà su questo non ci credo, perché secondo me
no, adesso rispetto, che ne so, 40 anni fa, 30 anni fa, forse lo sai, perché meno. I media
sono focalizzati su quello.
Esatto,
all'epoca non era
di fondo le notizie, prima magari lo sapeva il quartiere, lo sapeva, si appunto. Sapeva meno in giro, insomma. Adesso appena una cosa succede, 20 minuti dopo, se tutti i social, tutte le
piattaforme, è già riportata, sì, chiunque sì. La sa. Sì, sì, sì. Infatti, cioè, ora ho sentito anche dei discorsi di signori, tra virgolette, adulti, dell'età più o meno di mio padre, tra i 50 e i 60 anni, che fanno, tra virgolette, la morale ai giovani d'oggi, dicendo, minchia, ma non ti riesci neanche a scopare una ragazza, per dire, riesci neanche a...
Questo, secondo me, questa è un'altra cosa marcia della società, i vecchi che fanno la morale ai giovani,
sì.
Come dicevi tu, che non hanno, secondo me, hanno tanta ignoranza, perché non sanno bene, secondo me, molti di loro, come funziona il mondo dei social, la gioventù adesso, non sanno tante cose e si permettono di fare la morale quando secondo me erano i primi a fare casino.
Sì, ma magari non lo erano neanche, però sai, io critico proprio il vecchio, ma poi vecchio è dire esagerato, perché veramente poi si parla a volte anche di quarantenni, no? Però che guarda la TV, quello è il suo mondo, no, guarda il notiziario, quello è il suo mondo, quindi notizie di stupri ne hanno date 3 in questa settimana, ai suoi tempi non le davano, ora si stupra di più, cioè, capito? Prendere per vero tutto quello che ti fanno vedere, che sì, è vero, ma è sempre successo, poi ora preme di più farlo vedere, e ogni cosa ora la si sbandiera in giro, perché a livello social abbiamo una marcia, cioè, 16 marce in più, capito? Quindi è normale che si venga a sapere subito una roba del genere, però non puoi condannare una generazione perché pensi questa è marcia, la mia non lo era, cioè, perché sì. Tu completamente sbagliato come pensiero, secondo me.
Sono cose alla fine che fanno riflettere, perché potrebbero essere tuoi amici, quindi diciamo sei molto immedesimato nella situazione. Quando succede, cioè, se ne parla per mesi. Poi sono anche cose che si dimenticano abbastanza in fretta, ma perché poi c'è sempre una nuova notizia che cancella via quella prima, come ad esempio è successo con quel padre di famiglia che ha ucciso praticamente, cos'era, due figli e una figlia.
Sì, non so, la moglie mi sa che è sopravvissuta.
No, la moglie l'ha addirittura sotterrata, da quello che ho visto.
Ah, quindi
è sotterrata tipo viva, ho sentito anche delle testimonianze di...
Della vicina?
Dei sopravvissuti, penso sia sopravvissuta una figlia,
la figlia
che ha raccontato che lui l'ha tipo mezza sotterrata viva, no? E già che vadano a chiedere a una ragazza di raccontare queste cose e poi le diffondono, è un po' da rivedere.
Io capisco il scopo delle indagini,
che c'è, però... c'è proprio una pazzia delle persone, come fai a... lui pensava che la sua famiglia fosse tipo posseduta dal diavolo.
Sì.
Almeno questo, forse magari anche una scusa che ha dato per sentirsi meno colpevole.
Allora ti dico, in realtà questo, no, non penso che sia una scusa, perché poi hanno, sai, che poi controllano, tipo la polizia postale, hanno controllato tipo il suo profilo Facebook, poi già la gente che usa ancora Facebook, vabbè, non è che siete tutti omicidi, però, omicida, e però hanno...
magari chi usa Facebook è proprio, tutti quelli che usano Facebook hanno una marcia in più rispetto...
È la lobby degli assassini, sì. Però tipo sto qua era un fanatico, cioè andavi a vedere su Facebook, era uno che postava i santini, che seguiva tipo... aveva un nome, seguiva questa pagina qua che era tipo una setta religiosa super cattolica, sì. Che tipo che cazzo, sei scatarri per terra,
sì,
sei Satana, cioè, sì, se ti bevi una birra sei Satana, cioè tutte robe molto estreme, sì, sì. No? E quindi in realtà è fondato, questo qui era impazzito probabilmente, secondo me anche questi social hanno avuto un grande impatto su quest'uomo qua, che secondo me gli hanno fritto il cervello, perché
Perché poi quello che vedi sui social diventa un po' la tua realtà, sì. No? Sia in piccolo che nel suo caso, veramente poi ha fatto un atto estremo, secondo me in quel momento lì non era in sé, c'era qualcun altro,
era fuori
non so.
Testa.
Perché poi queste cose qua vanno, secondo me, analizzate, sono interessanti da analizzare dal punto di vista proprio della psiche, perché non si può dare la colpa ai social, è troppo sbrigativa come cosa.
Ma io capisco.
È qualcosa, cioè, che viene prima, è qualcosa che uno ha dentro,
sì,
la
sicuramente
testa.
Sicuramente insito dentro di te hai una grande follia, cioè sì. Non arriveresti se no a un... Però io capisco che i social giochino un ruolo quasi chiave in queste situazioni qua, cioè chi non li sa usare non dovrebbe mai usarli in generale, cioè chi dà tutto per vero, un po' tipo le truffe telefoniche, cioè io non do tutta la colpa ai truffatori, ma quanto di più a chi si
ma
fa truffare,
capito?
Ma ci sono
tante persone persone che leggono sui social una cosa, quella diventa la realtà,
è questo che...
insradicabile, capito?
E questo che mi dà proprio fastidio di questa società qua, perché poi se capita qualcuno che non gli succede nulla di male e crede che sia tutto ok, però in questo caso ora poi non possiamo sapere la psiche di quest'uomo, però... Cioè, chi lo sa che questo qui era un operaio, perché se non sbaglio era un muratore lui, lavorava tutto il giorno, metti caso lui arriva alle 6-7 di sera a casa, che ritorna, mangia, si siede con la fame, e poi dalle 9 di sera in poi sta tutto il tempo su Facebook, su questa pagina di setta super cattolica, ipercristiana, sì. No? Gli frigge il cervello, cioè tu ti vivi un mese così già e impazzisci, quindi sicuramente c'era già qualcosa dentro a livello cerebrale che non andava troppo a posto, però
sì, poi magari frequentava anche gente al di fuori, cioè,
folle,
quindi niente, queste sono un po' le notizie che noi leggiamo tutti i giorni, ci lasciano anche sconcertati, perché alla fine secondo me ci colpirebbero molto più da vicino, in maniera anche molto più forte, se queste cose le vedessimo scritte sul giornale.
Mm-hmm.
Perché noi siamo abituati a vedere film, serie TV dove succede ormai cose impensabili, mm-hmm. inimmaginabili. Quando tu ti vedi queste notizie al telegiornale, sembra quasi una fiction, capito? Una roba fake, una cosa... Quindi sì, il cervello dice ok, è successo, ma non riesce a concretizzarlo, dire mm-hmm. cazzo, effettivamente sta roba è successa. Sembra quasi un racconto... è strano questa
sì,
cosa.
È proprio estrapolare la realtà, perché tutto quello che vedi su uno schermo ti sembra un po' al di là della realtà, sì. Cioè quel velato lì, sì, anche io concordo che io banalmente quando vedo che ne so un incidente, non dico mortale, ma con dei feriti per strada, cioè sono...
sembra di vedere un film, una parte di un film.
No, io sono sorpreso, dico minchia, mi interesso, chissà come sarà, magari vado lì, sì. Entro un attimo in uno stato d'ansia io magari, no? Mentre che ne so, se vedo su un notiziario, ora passatemi il termine, ma che ne so, la morte di una ragazza, non mi sorprende quanto vedere un incidente dal vivo, capito? Che è una roba magari neanche mortale l'incidente,
sì.
Perché una roba vista dal vivo ha un effetto totalmente diverso, ma anche solo in lontananza, che invece se la leggi su un social, ok, cioè passa un po' sì. In sordina, secondo me, a livello mentale. Strano.
Poi una cosa che io adesso vorrei andarci in maniera un po' delicata, però che non ho capito, non condivido forse al 100%, magari ci saranno dei motivi, che ne so, è che ogni volta che succede una tragedia, cioè ogni volta, quando succedono spesso, queste cose poi diventano una narrativa fatta dalla famiglia, no? Che, mm-hmm. che comincia a fare interviste, comincia a fare altri tipi di fusione comunque. E se fossi io, non so, una famiglia, mi capita una disgrazia, io mi chiuderei in casa, cercherei di metabolizzare questa cosa prima, non farei interviste, capito? Non farei libro, non farei le sedute.
Ah, secondo me c'è una via di mezzo dove secondo me è la non so come dire, rispetti la morte di un tuo caro, tra virgolette, ma può diventare anche uno stendardo per qualcosa, una promo per una roba positiva, no?
Quello sì, si può diventare anche un qualcosa, nel senso cercare di far luce su delle cose per fare in modo che non capitino, ma purtroppo secondo me queste cose capiteranno sempre.
Sì, sì, a voi.
Perché l'essere umano
è un animo, è una merda, vabbè.
Sì, è una merda nel senso che
non impara dalle lezioni
non
passate.
Siamo programmati, abbiamo emozioni, alcune volte anche che se non si possono fermare, frenare. Quindi più che, non so, i genitori che devono crescere bene i figli, bisogna dargli un contesto comunque vivibile, sano. Più di così non si può fare, nel senso che, capito, è difficile. L'essere umano è fatto così, è sbagliato, ha qualcosa di rotto dentro e che non si può aggiustare, quindi queste cose qua capiteranno sempre.
Condivido.
Come le guerre, no? Dici, c'è la guerra mondiale, sicuro capiterà qualcos'altro, ma se anche in piccolo comunque vedi che ci sono le guerre.
I conflitti ci saranno sempre.
Ci sono quelle cose che dici, oh, speriamo che non capitino mai, lo dici, ma sai che poi capiteranno
a voglia. Però ti dico, ad esempio, che ne so, tipo la sorella di Stefano Cucchi, mi è piaciuto il suo modo di fare, perché non è mai stata una che si voleva mostrare, quanto di più voleva entrare in Senato perché voleva distruggere l'organo statale della polizia che ha ucciso suo fratello in questo modo, con questa omertà di merda che nessuno parlava. Poi però, ora poi verremo ricoperti da critiche, il cocktail podcast, Samuele è una merda, però... Tipo il fratello dell'Emanuele Orlandi, ora mi sa Stefano Orlandi, che penso che si chiami, a me è stato, non dico tremendamente sul cazzo, ma la promo che fa lui, tipo sponsorizzare il suo libro, che magari parla anche di altro, ok?
Ma questo chi è, scusami?
Il fratello di Emanuele Orlandi, di quella che era scomparsa
Ah,
nel
ok.
Vaticano, no?
Sì.
Come ha fatto un po' tipo la nonna di Giulia Cecchettin, no?
Esatto, ne racconta bene perché qua fa un po' riflettere, nel senso
Fa
che
riflettere
è
per la
strano.
disumanità di questa nonna, cioè tutte le
Sì,
nostre nonne.
ripetiamo che allora, queste notizie qua le abbiamo lette dai social,
Io ho
quindi.
visto anche il video però, cioè ho
Esatto,
visto sto video
comunque
qua
sono
che.
dei media, no? Tu
Sì.
non sai effettivamente la situazione,
Non le diamo per
però comunque
assodate.
un dubbio ti viene, quindi parliamo, nel senso,
Se fosse
spiega bene.
così, sarebbe, cioè mi farebbe rimanere
Sì, no,
allibito.
spiega la situazione che magari alcuni non la sanno, non l'ha
Questa,
letta.
vabbè, Giulia Cecchettin, penso che chiunque di voi sappia un po' quello che è successo. Insomma, è stata uccisa dall'ex ragazzo perché l'aveva lasciata.
Sì.
Motivi poi non si sa
Sì,
esattamente.
i motivi quelli che abbiamo parlato prima, quello
Gelosia,
gelosia, altre
che sia di
cose.
carriera, che sia di altri ragazzi, insomma.
Sì.
E pre-funerali di questa Giulia Cecchettin, la nonna si è fatta la promo del libro che ha scritto, ma tipo storiella del
Sì.
cazzo, che non conto facesse la promo, scrive il libro sul femminicidio, là lo
Aveva anche
capisco.
rilasciato
Dove
un'intervista.
sorrideva,
Sì.
diceva, sarà pesante col sorriso, diceva tutto, e intanto promuoveva il suo libro, cioè una
Sì.
roba di, penso, cioè è morta ieri, che era abbastanza disumano, secondo me. Poi questa è la realtà dei social, quindi non mi affido completamente a questa realtà, però
Fa riflettere
fa
perché
riflettere,
comunque
ragazzi.
un po' leggo su come si chiama fanpage, che non è proprio la fonte più
Però
attendibile, però comunque dicono che alcuni pensano che questo sia un po' un modo di
mascherare il
reagire,
dolore.
sì, di reagire anche a una situazione pesante dove uno cerca di andare avanti, di migliorare anche la propria condizione, però insomma
Boh,
è un
sai,
po' l'avrei fatto piuttosto
un po' una
dopo.
paraculata. Cioè, tu c'hai già
Sì.
il
Sì.
libro pronto, lo pubblichi lo stesso giorno
No, che
che hai i
tra l'altro il libro l'aveva
funerali.
scritto prima del fatto, quindi è un libro che è già
Ma
esistente.
fai la
Lei
presentazione
ha
una settimana
sfruttato
dopo. Cioè, capito?
la
Cioè,
fama di questa tragedia.
questo secondo me, ma sono in tanti, poi ora non mi sovvengono nomi, ma è successo più volte che la gente sfruttasse la fama di negativa, tra virgolette,
Sì.
la fama negativa di qualcosa che era accaduto. Cioè, a me non piace, perché dico, in un mondo dove diventi famoso per cioè, una stronzata o una roba negativa, a me, personalmente a me non piace vedere una
Sì,
roba
se
del
lo fai per
genere.
quei motivi, secondo me sei proprio una merda,
Sì.
perché se è una merda dovresti sentirti tale perché di tuo magari non riesci ad avere successo e ce lo hai mediante dei mezzi
Cioè,
poco.
sfrutti
Sì.
una catastrofe che ne so, della tua famiglia, di qualcuno per i tuoi tornaconti. Detto ciò, famiglie pazze, disastrate. Ferragnez, cosa mi combinate?
Esatto, volevamo tutto questo, ragazzi, per arrivare a parlare di un fatto che probabilmente vi ha già rotto i coglioni perché si sta parlando solo di quello. Noi non vogliamo stare qua a parlare di quanto siano brutti, cattivi loro, cioè magari
No.
in parte Cava dirà un po' la sua versione, ma volevamo un po' parlare di questo fenomeno che in primis non dovrebbe essere al centro delle notizie tutti i giorni. Però chiaramente i giornalisti, quelli che non sanno fare giornalismo, sfruttano questi fatti
voi.
per portare il pane a casa. Però volevamo parlarne anche da un punto di vista un po' diverso. Quindi lascerei la parola a Cava per dire un po' la sua rispetto alla situazione e poi cercheremo di affrontare da diverse angolazioni questo argomento.
Giusto. Allora, no, premetto che a me non stanno simpatici, ma questo è una cosa che passa rilevamente proprio completamente in secondo piano perché non interessa a
Se
nessuno.
posso, ti faccio una domanda, ma per quale motivo?
No,
Motivi.
proprio un motivo a pelle, cioè tipo
Sì.
Fedez a livello social non mi è mai piaciuto, cioè poi ti dico, in Muschio Selvaggio, se mi devo ascoltare un podcast, però la parte che mi piace meno è Fedez che interrompe, ad esempio, capito?
Sì.
Cioè, nei podcast la parte che mi piace meno è Fedez, cioè se c'è Luis, Marra e gli invitati mi piacciono sempre.
Ma perché Fedez.
Non mi è simpatico, però ti dico, lo apprezzo per molte cose che ha fatto, ma non mi è
Bravo.
simpatico, cioè semplicemente questo. Poi magari lo conosco domani e mi è simpatico, però a livello social, per quello che fa vedere, che poi è una facciata, sempre ripetiamo, però non mi è simpatico. La Ferragni l'ho sempre trovata, non lo so, una ragazza un po' stupida, però cioè, non so,
furba, comunque ha fatto le sue mosse, però
a voglia.
Ci sta che non ti sia simpatica per come si pone sui social, anche a me mi sembra un po' un'oca, sì.
Poi sicuramente ha la testa per il business, però ripetiamo, quella ce l'ha.
Queste sono cose che vediamo sui social, quindi magari infatti li incontriamo e ci stanno stra simpatici, però
vi invitiamo anche al podcast se volete, Ferragnez.
Esatto, se volete venire qua a chiarire le cose.
Beh, facciamo da paceri e vi rimettete insieme. E no, però la Ferragnez però c'ha la testa per fare il business, cioè è brava, a parte la truffettina che ha fatto, che però a detta sua era anche inconsapevole.
Sì, infatti oggi non parleremo della truffa, infatti, perché ne sapete già più di noi.
Appunto.
Non parleremo del fatto che si sono lasciati, o meglio ne parleremo
analizzando
da fuori quello che sta succedendo e quello che riguarda un po' noi, nel senso noi come pubblico, no? Perché alla fine noi siamo il pubblico della loro vita privata, che loro diciamo pubblicizzano, comunque fanno vedere in maniera spontanea.
Sì, alla fine analizziamo la loro separazione a livello mediatico, cioè non, sì, perché nel loro nucleo familiare non ci possiamo entrare, non possiamo sapere nulla. E cioè, secondo me c'è poco da dire, cioè stanno ingigantendo una crisi, perché a parte non hanno ancora divorziato, perché questo non l'ha detto nessuno, i paparazzi hanno detto Fedez è partito, se n'è andato, ma vaffanculo, cioè se n'è andato in America, lei ha cambiato foto profilo, cioè si basano su queste due stronzate.
Sì, si basano,
no?
Su delle cose poco chiare, cioè nel senso uno fa supposizioni per fare hype, scrivono cose.
Ma sai perché? Perché allora io vedo sempre questo, gli social sono amore e odio, no? Quindi hater e i fan, no? Alla fine è questo. E i fan non vorrebbero mai che si lasciassero questi due, perché alla fine poi diventi fan di tutte e due, se sei fan di Fedez o della Ferragni, perché ci sta insieme.
Sì,
ci sta.
Perché alla fine poi hanno anche quella parte come coppia, no? Sono famosi, sì, in maniera personale.
Cioè ora sono diventati
diventati diciamo la coppia più famosa d'Italia, quindi lo danno quell'immagine, come abbiamo detto prima, di famiglia perfetta, che a quanto pare forse non è così.
Ma perché nessuno lo è, cioè ci teniamo a pensare che
non ci sono famiglie perfette, hanno tutti i cazzi dentro, quindi.
Ora non so se è una roba prettamente italiana, ma non penso, perché posso ricondurmi anche un po' alle Kardashian, no? In America c'è, cioè, questa visione qua, non esiste famiglia perfetta, ma la gente si deve sempre rivedere in qualcuno. Come nel loro caso, prima c'erano Totti e Ilaria Blasi, si lasciano loro, arrivano i Ferragnez. Però, sì, ragazzi, cioè,
allora, se posso dire una cosa, piccola parentesi, poi vale, te lascio andare, è che alla fine giustamente uno sui social mostra le cose belle, perché vuole condividere qualcosa di bello, no? Non condividi te che stai male, che piangi o che...
Fra lì, e su qua però ti faccio un
po'
piccolo
ci sta, un po' no, bisogna essere più spontanei, perché loro spesso, secondo me, hanno forzato una felicità troppo smisurata.
Però ti dico, Fedez, le parti dove piangeva, dove lo aprivano, presa l'operatore, le ha mostrate, quindi ti dico, ora... Che sia vero o no.
No, ma dico come famiglia.
Infatti, cioè, non hanno mai mostrato drammi, questo è sicuro. Ora poi non so se è vero o no, però se non fosse vero, hanno fatto benissimo. Cioè, non ne stanno parlando, stanno mostrando quello che vogliono. Magari hanno un momento di riflessione, magari Fedez c'ha le emorroidi, non vuole stare vicino a Chiara. Cioè, ci può stare, capito? Ma se non fosse così, cioè, se è rotto un duo, e allora, cioè, capito? E sti cazzi, cioè, non,
sì,
ce lo metti.
Il problema è che tutta questa cosa, che magari è vera, no? Mettiamo caso che sia effettivamente così, viene alimentata poi dall'esterno, dal pubblico, dai follower, comunque dalla gente che sta su internet, che scrive cose, secondo me, troppo
esagerate,
senza una delicatezza che ci vorrebbe in questi casi. Perché, come abbiamo detto anche nella puntata prima, la gente pensa di poter fare quello che vuole senza delle conseguenze, no?
Ah, la gente poi sfrutta.
C'è gente, anche padri di famiglia, donne comunque di una certa età, che hanno anche loro una famiglia, eccetera, che scrivono delle cattiverie, tipo spero che tuo figlio muoia, oppure spero che la vita vi vada in merda. E tutto questo è gelosia, perché loro comunque hanno una certa...
Allora ti dico,
capito,
cioè,
secondo me, sì, è quello anche.
Gelosia sicuro, però secondo me anche altro, cioè li usano un po' come capri espiatori, no? Perché
la gente ha bisogno del cattivo, sì, e di sfogare, bravissimo, le proprie frustrazioni.
Un po' la Joker, no? A, sì, Batman di Nolan, cioè hanno bisogno del cattivo, cioè li usano come capri espiatorio, perché è facile ora sparare sulla croce, no? È facile.
Sì, lo fanno tutti, ma ci metto anch'io, che magari
sto
meglio.
La Ferragni è una truffatrice, che poi su quello io in realtà sono più incazzato per la cosa,
cioè,
del
banalmente
del Pandoro,
io Cava non ci stanno magari a genio loro due, ma non è che siamo lì ogni giorno sotto i post a scrivere oh pezzi di merda.
Anzi, a me non me ne frega
io
talmente,
non seguo nessuno dei due, quello che so lo so tramite telegiornale, tramite i social. Ma questa fissazione con loro non ce l'ho, come non dovrebbero avercelo.
Sai qual è il più grande problema? Siamo noi, ma sai perché ti dico? Perché questo podcast, per quanto a me mi dispiaccia, non lo ascolterà mai nessuno che può imparare queste cose qua, perché molti, la maggior parte dei nostri coetanei non sono questi hater qua, non sono questi quarantenni, cinquantenni incattiviti che arrivano stressati a casa.
Sarebbe figo che questo l'ascoltasse qualcuno che effettivamente fa questo tipo di cosa sbagliata.
Una sorta di iene che fanno vedere, arrivano a casa dell'hater e gli fanno vedere quello che ha scritto e gli portano a casa, che ne so, Fedez, per dirti, diglielo in faccia, capito? E sì, tutta la gente si mette a piangere, ah non sono stato io, ah no, ho sbagliato, scusa. Zio, questa è una redenzione, tra virgolette, giusta, no? La cosa mi dispiace è che questo podcast, per quanto spero che arrivi, non penso che arriverà a così tanta gente, però i pochi che ascolteranno, che magari hanno fatto hating contro di loro, ma contro chiunque altro, regà, cioè i social sono una facciata, in privato dite quel cazzo che volete ai vostri amici, insultateli, pisciate sulle loro foto, fate quello che volete, però nel senso non andate a ledere poi comunque più voi che loro, perché sì, alla fine Fedez, che ha 5.000 commenti di odio sotto il suo post,
io ripeto, per quanto cazzo, siano comunque, cioè, alla fine quasi un'istituzione, no? Agli occhi del pubblico, mm-hmm, sono comunque due persone, quindi non credete che Fedez e la Ferragni non abbiano emozioni, sentimenti. Poi leggo spesso il commento più gettonato è tipo, è facile farsi vedere tristi, che siete dei ricchi di merda. Ma se uno è ricco di merda, non per questo non può soffrire, non per questo non può essere triste. Quindi non è che se tu gli scrivi un commento, ma tanto è ricco non vuol dire niente. Cioè, sono commenti comunque di gente, secondo me, poco matura questi.
A voglia, ma è...
Non stiamo difendendo nessuno, stiamo facendo vedere quello che succede sotto i post di entrambi.
No, noi critichiamo solo il livello mediatico, cioè non prendiamo le parti di nessuno. Cioè, sicuramente se devo prendere parte di qualcuno non prenderò mai le parti degli hater, perché secondo me è proprio è un lavoro inutile, senza guadagno, ti stressi e basta.
Sì, l'hater secondo me si sta sul cazzo da solo, sì, e soffre anche a scrivere quelle cose, però deve comunque scriverle perché vuole che gli altri lo vedano.
Ma si sfogano, cioè usano come capri espiatori, torna a casa, sono arrabbiato dopo lavoro, vedo una foto di Fedez, sei stronzo,
cosa di merda.
Capito? Però non è che cioè ti sei sfogato per un minuto, un minuto dopo sei ancora più incazzato con la tua vita, capito? Perché Fedez non ti caga col messaggio lì, continua a fare
Fedez,
la sua vita,
raga, io ripeto, secondo me Fedez rimane ricco anche dopo che gli scrivi ste cose, so che sembra infatti, incredibile, cioè... ma rimane ricco anche dopo che gli hai scritto che è un ricco di merda, pensa un po'.
E soprattutto se gli dite che non si scoprirà più Chiara Ferragni, cioè penso che se ne trovi di meglio, sì, cioè, se
proprio posso dire. Anche perché, esatto, tu magari, io parlo, tu sessantenne che scrivi ste cose, che ti fai le pippe tutto il giorno a casa, ma pensi che Fedez non troverà miglior una ragazza figa, cioè, miglior figa di te? Sicuramente, quindi fai bravo.
No, correttissimo, infatti io ho l'antipatia per loro a livello di quello che vedo, però c'è, cioè, questo odio mediatico.
Sì, ma
l'antipatia
che finisce lì, vedi una cosa che non ti piace, non la guardi più, non la segui più, come stessa roba con la musica, una canzone, un artista non ti piace, non è che devi scrivere sotto il posto, fai musica di merda, non l'ascolti, ci sono tante cose migliori che ti piacciono.
Appunto.
Mi sembra così semplice, però per alcuni proprio è quasi una malattia, l'hater è quasi una malattia secondo me.
E la cosa che mi dispiace è che c'ho un botto di gente che dice, ma chiunque ha hater, no? Però in realtà c'è gente che ha tanti hater e gente che non ne ha quasi, eh. Se tu vai sotto un post di Gue Pequeno, troverai un hater su 10.000 commenti, sì, se va bene. Cioè non esistono hater di Gue Pequeno. Perché
a me fa morire come gli risponde Gue agli hater.
Sì, quei due stronzi che gli rispondono su Facebook, in realtà lo fanno apposta, secondo me, per provocarlo, per dire mi scopo, che lui che mi scopo tua mamma, vogliono quella cosa lì, capito?
Sì, quasi per il meme lo fanno.
Però dico, al di là di quello, regà, cioè, blocco odio verso di loro, cioè, vabbè, questo, sono troppo pacifisti, però nel senso, guardatevi in faccia la vostra minchia di vita e dite,
sì, guardate nel vostro piatto, è una cosa, cioè, che più si fa, meglio si vive, secondo me, perché i social, diciamo, la cosa più negativa dei social è che tu tendi a guardare la vita degli altri che postano the best of, mm-hmm, o, della loro vita, no? Quindi vedi i momenti migliori, le cose migliori che fanno, le foto più belle, le foto in cui vengono meglio, però poi la realtà è, bisogna basarsi su quella, no? Su quella...
Sì, anche perché noi abbiamo amici anche specialmente influenti, cioè non so,
sì, esatto,
sotto i riflettori, sappiamo, sì, che non sono tutte rose e fiori, cioè, per, sì, nessuno la vita è rose e fiori.
Dietro a cose che sembrano all'apparenza bellissime.
Basta vedere il principe, com'è che si chiama quello che si è sposato con Meghan, cioè famiglia reale, il principe William o Harry.
Sì, William, no? William Harry l'altro, sì.
E, il minore che ha passato Harry i primi 20 anni di merda perché era incompreso là a livello psicologico, dove si drogava, faceva festini di merda, dove però era depresso, voleva suicidarsi, andava da... cioè sei nato in una famiglia reale, c'hai cioè una caterva di soldi, no, famoso.
Perché ci sono tante cose che non possiamo vedere, no? Cioè, pensate alla vostra famiglia,
che non puoi comprare,
quante cose magari i vostri amici non sanno, quante cose ci sono in ballo, no? Quindi è tutto molto più rispetto alla foto che vedi, non è quella che spiega una situazione. E cazzo, volevo dire una roba, mi sono dimenticato.
Porca viva il divorzio.
No,
scherzo. No, però non bisogna... cioè ormai abbiamo sdoganato un po' il divorzio. Prima parlavamo io e Davide che appunto anche queste famiglie qua influenti, ma come anche, ne so, tipo... forse i primi sono stati, che ne so, Albano e Romina Power, che si sono, sono separati e la gente piangeva. Cioè c'è anche il meme di Checco Zalone che poi parte in Norvegia, li vede, sì, che si riuniscono. Sì. Cioè, capito? Cioè, raga, ma fatevi i cazzi vostri. Cioè, nel senso, il divorzio, ok, che ormai è preso un po' come un gioco, tra virgolette. Cioè, spiego meglio, no? Il matrimonio, la gente si sposa, magari non tutti, però con...
ma secondo me molti si sposano, perché il matrimonio in Italia è visto quasi una roba, una tappa obbligatoria, no? come la laurea, come tante cose, ma in realtà nulla è obbligatorio, raga. Sono scelte personali che vanno fatte in base a come vi sentite, al vostro percorso,
guardando, no? Anche un po' comunque lo stipendio, cioè non dico lo stipendio, però anche un po' il portafoglio, perché è comunque una scelta, un passo abbastanza importante a livello di finanziario, no? Perché poi condivisione di beni, quindi...
Sì, si può fare anche i beni separati, però comunque sì, è una cosa importante, e devi essere una persona che è in grado di affrontare determinate cose. Capito?
Sì, cioè devi essere disposto a mettere su una famiglia. Cioè anche
sì, è facile sposarsi, se marito e moglie, tradisci, fa il cazzo che infatti vuoi. Sposarsi e mantenere la parola, comunque essere devoti a quella persona, è un impegno di una persona che ha una maturità molto sviluppata, no?
Giusto. Cioè, ma già se arrivi al matrimonio devi saper convivere con quella persona. Cioè,
sì.
Secondo me devi averci vissuto almeno 2 anni. Poi il tempo è relativo, quindi non si sa mai.
Poi però... siamo anche esseri umani, quindi cambiamo col tempo tanto anche. Magari certo, io sono tantissimo. Così adesso, tra 10 anni sono totalmente diverso, perché mi capita un fattaccio, che cazzo ne so. E
no,
lì
infatti,
è diverso, capito?
Il divorzio ci sta, è normale che poi non tutto può andare bene, però critico un po' sono coppie che si sposano prestissimo senza
sì, solo esperienza. Perché hanno i soldi, solo perché la famiglia,
bravo,
magari preme su questa cosa.
Su questa cosa qua, solo
perché va di moda, per fare le foto e far vederle su Instagram.
Il problema è che poi dopo 3-4 anni divorziano e quindi sì. Se punto da capo, perdi i soldi. Quindi magari poi se ci sono di mezzo pure dei ragazzini, in mezzo a un divorzio, cioè ci
sì, perché poi
di merda.
Purtroppo i figli sono quelli che ci rimettono, perché sentono sì. Urla in casa, cose anche più pesanti,
anche...
ci soffrono perché vogliono magari una famiglia che è un po' serena, no?
Ma sai, magari...
specialmente nei primi anni di vita, dai, che ne so, fino ai 18, che sei comunque in una fase delicata di sviluppo.
Sì, che sei meno razionale.
Quindi ecco, niente questo.
Ma sai, anche proprio al di là delle urla, penso essere sballottati da casa di una, casa dell'altra,
sì.
Cioè non capisci proprio la situazione.
Sì, perché cioè, secondo me è la cosa che non hai una sicurezza, mm-hmm, una base solida. Dici, ah ok, ma quindi non siamo sempre stati così uniti, non è sempre così
sì,
facile andare avanti, e ti trovi in una situazione dove non hai più delle certezze, secondo me.
E la cosa peggiore, secondo me, è tipo quando ti fai in testa, metti caso, un preferito, no? Perché è normale, sì, che se poi abiti in due case differenti, li vedi in situazioni differenti i genitori, ti fai in testa un preferito, mentre secondo
chiaro,
me un nucleo familiare non dovrebbe
anche
essere
così. Anche perché
secondo
me su questa cosa qua i genitori poi ci giocano, perché magari si stanno sul cazzo a vicenda e loro dicono, però io devo accaparrarmi un po'
il favore
del figlio, esatto, quindi devo essere il genitore preferito, si creano quelle situazioni molto scomode, brutte, che non fanno altro che peggiorare ancora di più la situazione.
Quindi noi consigliamo a Totti, Ilari, Blasi, rimettetevi insieme che ci mancate.
Chiara Fedez, fatelo per il bene dei vostri figli, che già li mostrate su internet come fossero dei quadri, cioè basta, cazzo.
Vero.
Che poi magari loro veramente crescono e avranno dei disturbi, perché
sì, diventeranno dei tossi,
no? Spero di no.
Beh, cazzo, guarda che...
però queste cose qua bisogna pensarci.
Fama,
cioè,
genitori separati,
perché loro hanno fatto un ragionamento, ma tanto ci sono già i paparazzi, ok, ma un conto che escono una foto tua mentre sei al bar una volta ogni 3 mesi, un conto è tutti i giorni
a casa,
mentre sei a casa che sgattoni sul divano e ti mangi le patatine
o le caccole
ogni cazzo di giorno con tuo padre che fai leone fai questo fai quello. Vabbè, comunque questo è un po' il lato che mi sta sul cazzo.
No, io condivido. Ma immagino che ne so, tipo leone che cresce a 20 anni e vuole denunciare il padre perché gli faceva le foto a 6 anni nudo col pisellino sul divano, capì? Cioè io mi incazzerei, che ne so. Ma il tipo del Nirvana ha denunciato, però non ha beccato un cazzo di soldi, tipo forse qualcosina. È andato, però cazzo, cioè non a tutti fa piacere rivedersi bambino nudo, capito? Cioè spiattellato sui social, quindi cioè non puoi neanche chiedergli permesso. Tanto perché non capisce, cioè...
è stato un ragionamento del cazzo quello che hanno fatto. Sì. Comunque, detto questo, chiuderei la puntata, che secondo me è abbastanza
close the puntate,
piena di contenuti. Cava, fai la chiusura.
Faccio un outro, facciamo un bel cin cin per augurarvi una buona serata, un buon weekend e
magari uno ascolta di mattina alle 6.
È una buona giornata, una buona giornata, buon lavoro e viva l'amore, ragazzi. Basta odio, più amore per tutti, dolcezza, carezze, tenero sessuale.